Capitolo VI. L'apertura dei suggelli. Lo svelamento della potenza anticristo. Sguardo generale. Il capitolo 6 del libro dell'Apocalisse descrive simbolicamente l'apertura e il contenuto dei primi 6 suggelli. Già in altri testi i suggelli sono stati ampiamente trattati e, per questo motivo, li sfioreremo solo brevemente, come abbiamo già fatto con le 7 lettere alle chiese. Nei primi 4 suggelli ci viene mostrato un cavaliere il cui cavallo ha sempre un colore diverso. In questo contesto notiamo che le 4 creature viventi che parteggiano per Dio stanno davanti al trono, mentre i 4 cavalieri sono all'opera per l'avversario. Dai tempi più remoti, il cavallo ha simboleggiato i conflitti. Qui raffigura l'antagonista di Cristo, che ha iniziato la sua crociata religiosa accanto alla cavalcata trionfale di Gesù Cristo sulla terra. Ritroviamo gli stessi colori nel libro del profeta Zaccaria. Infatti, i 4 cavalli, che poi vengono visti attaccati ai 4 carri, sono descritti con gli stessi colori dei 4 cavalli presenti nei 4 suggelli, Zaccaria capitolo 2 e Zaccaria capitolo 6. Nel libro del profeta Zaccaria si parla della persecuzione, della dispersione del popolo di Israele. Nell'Apocalisse invece della persecuzione e della distruzione della Chiesa di Cristo. Le stesse potenze demoniache che si servirono dell'impero romano per opprimere il popolo di Israele hanno perseguitato anche la vera Chiesa di Cristo fin dalla sua nascita. L'imitatore di Cristo cavalca i 4 differenti cavalli, il cui colore sta a indicare lo sviluppo nell'epoca relativa. Nel libro del profeta Gioele, questa potenza distruttrice e anticristo viene designata nelle sue 4 fasi come bruco, grillo, cavalletta e locusta. Gioele capitolo 1 verso 4. La Chiesa neotestamentaria è il corpo di Cristo in tutta la sua pienezza. Egli è l'albero della vita che porta frutto e noi siamo in lui. Egli è la vite, noi siamo i tralci. L'avversario, secondo i 4 stadi di sviluppo dei 4 cavalieri, ha cercato di distruggere quest'albero fruttifero divino, ma Dio promise per bocca dello stesso profeta di compensare tutte quelle annate. Gioele capitolo 2 verso 25. I primi 3 suggelli fanno già parte della storia. Il quarto dura fino alla fine della Chiesa neotestamentaria. Il quinto riguarda gli ebrei. Il sesto dura fino alla fine dell'epoca dei giudizi e il settimo contiene i giudizi delle 7 trombe che cronologicamente coincidono col periodo del 6° suggello. Primo suggello. L'anticristo nella sua prima fase. L'inizio poco appariscente. Quando l'agnello ebbe aperto il primo suggello, una delle 4 creature viventi disse con voce come di tuono: «Vieni!» Infatti il veggente Giovanni narra: «Poi vidi, quando l'agnello ebbe aperto uno dei 7 suggelli e udii una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni!» E vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori da vincitore e per vincere. Apocalisse capitolo 6 versi 1-2. Sicuramente nessuno potrebbe supporre che qualcosa di brutto possa nascondersi dietro questa immagine fino al momento in cui il suo significato gli viene rivelato dallo Spirito Santo. La stessa cosa vale anche per quanto riguarda la potenza anticristo, velata nella sua fase iniziale. Il colore bianco del cavallo dimostra come egli si atteggiò dapprima da innocente e non si era macchiato di sangue. Non era in grado di farlo, dato che non possedeva ancora nessun potere temporale. All'inizio tutto sembrava molto religioso, pio e cristiano. Tuttavia, il cavaliere viene smascherato come impostore. Aveva un arco, ma nessuna freccia. Egli ha dunque soltanto simulato qualcosa. A differenza di Cristo, il cui nome è la parola di Dio, Apocalisse capitolo 19 verso 13. L'antagonista non ha nessun nome, ma soltanto dei titoli. Apparvero gli uomini annunciati dall'apostolo Paolo, proclamatori di false dottrine, che si separarono e trassero dei discepoli dietro a sé. Atti degli Apostoli capitolo 20 versi 29-31. Ben presto questa corrente predicò un altro Gesù, un altro Vangelo, essendo influenzata da un altro spirito. Seconda epistola ai Corinzi capitolo 11 versi 3-4. Ancora oggi essa sta fuori dalla parola di Dio e dall'Evangelo di Gesù Cristo e di conseguenza sotto maledizione. Galati capitolo 1 versi 6-9. Là non serve alcuna assicurazione solenne di essere apostolo o di agire al posto di Cristo. Seconda epistola ai Corinzi capitolo 11 versi 13-15. La Chiesa di Cristo, fondata nella parola di Dio, ha messo alla prova questa falsa corrente in base al messaggio e alla pratica dei primi apostoli e l'ha trovata mendace. Apocalisse capitolo 2 verso 2 e altri. È solo quando lo sviluppo avanzò, quando le dottrine non bibliche dei Nicolaiti e la loro pratica vennero concentrate nel rappresentante capo di quella prima religione cristiana organizzata, che questi poté essere coronato. Dottrine e pratiche non possono essere coronate, soltanto la persona che le rappresenta. Egli uscì per combattere i veri credenti e per vincerli. Lo sviluppo corrispondente al primo suggello si estende fino ai primi secoli. Questa direzione sviata dalla parola raggiunse il predominio su tutti i piani, finché alla fine, nel tempo dell'imperatore Costantino, il potere statale e quello ecclesiastico si unirono. Allora la Chiesa si pose al servizio dello Stato e lo Stato al servizio della Chiesa. Il primo suggello durò fino alla terza epoca della Chiesa. Questa potenza anticristo si affermò fin dal principio e si sviluppò parallelamente alla vera Chiesa di Gesù Cristo. Il suo inizio avvenne in modo poco appariscente con la corrente religiosa dei Nicolaiti, Apocalisse capitolo 2 verso 6. È a questo scisma anticristo che l'apostolo Giovanni si riferiva quando scrisse: «Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri». Prima epistola di Giovanni capitolo 2 verso 19. Separati dalla Chiesa biblica, questi finti credenti, sedotti dal nemico, prima vagarono senza guida, poi predicarono la dottrina di Balaam che portava con sé la morte spirituale, Apocalisse capitolo 2 verso 4. E alla fine la donna Jezabel, che era una falsa profetessa, diventò la loro autorità spirituale, Apocalisse capitolo 2 verso 20. Secondo suggello: l'anticristo nella seconda fase, l'esercizio del potere e lo spargimento di sangue. all'apertura del secondo suggello, la seconda creatura vivente disse: «Vieni!» E uscì fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Apocalisse capitolo 6 verso 4. Giovanni il veggente non vide più un cavallo bianco come all'inizio, ma uno rosso. Il tempo della coesistenza pacifica era definitivamente passato, poiché questa corrente spirituale religiosa ricevette il suo potere temporale e gli fu data una grande spada. Apocalisse capitolo 6 verso 4. Così ebbe inizio la persecuzione della gente di fede diversa. Come tutti sanno dalla storia, a causa del cieco fanatismo della religione organizzata è stato versato molto sangue. Il cavaliere non aveva la parola di Dio quale spada dello spirito, ma una spada terrena. Egli disponeva di potere terrestre. La pace fu tolta dalla terra. Nazioni, razze e tribù furono istigate le une contro le altre nel nome della religione, scatenando guerre secolari. Durante la seconda fase di questa potenza religiosa e anticristo, simboleggiata dal secondo cavaliere, molti furono esposti alla persecuzione. Il colore rosso del cavallo rappresenta il sangue di tutti i martiri che persero la vita. Il secondo suggello si adempie nel tempo della cristianizzazione forzata e si estende fino al Medioevo. Terzo suggello: l'anticristo nella terza fase, il periodo dell'oscurantismo. All'apertura del terzo suggello, la terza creatura vivente disse: «Vieni!» E io vidi, ed ecco un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino. Apocalisse capitolo 6 versi 5-6. Dopo il tempo del grande assoggettamento e della persecuzione della gente di fede diversa, iniziò un'epoca di sofferenze ancora maggiori. La morte cercò il suo abbondante bottino in un modo o nell'altro. L'epoca delle tenebre fu simboleggiata dal cavallo nero. Il cavaliere, cioè colui che si era impossessato del potere, tiene la bilancia nella sua mano. Le persone erano dipendenti da lui e dalla sua benevolenza. Egli stabiliva chi, cosa e quanto doveva ricevere. Coloro che non si sottomettevano e che non volevano essere ai suoi comandi la pagavano cara. La pagarono in molti, e così la morte fece un ricco bottino. La descrizione biblica: una chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orzo per un denaro, sta a significare che era sopravvenuta una grande carestia. L'olio e il vino non dovevano essere danneggiati. Nel senso spirituale, l'olio è il simbolo dello Spirito Santo, per mezzo del quale si ha ogni rivelazione della parola. Il vino rappresenta lo stimolo che una vera rivelazione produce in una persona. In ogni caso, i veri credenti dovettero subire molte privazioni e persecuzioni. Il terzo suggello si estende dal tempo della Riforma fino al XVIII secolo, nel periodo dell'Illuminismo, che condusse ad una separazione tra Chiesa e Stato, e così il potere religioso fu limitato. Quarto suggello, l'anticristo nella sua quarta fase, il miscuglio portatore di morte. All'apertura del quarto suggello, la quarta creatura disse con voce potente: «Vieni!» Ed io vidi, ed ecco un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava aveva nome la morte, e gli teneva dietro l'Ades, e fu loro dato podestà sopra la quarta parte della terra, di uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le fiere della terra. Apocalisse capitolo 6 versi 7-8. La quarta fase di questa superpotenza apparentemente cristiana, ma in realtà temporale, dura fino alla fine dell'ultima epoca della Chiesa. Nell'ultimo e attuale stadio di sviluppo sono contenute e riunite le prime tre fasi. Difatti, il quarto colore non è altro che la mescolanza dei primi tre. Non si vede più nulla dell'inizio poco appariscente del primo cavallo bianco, né del vistoso cavallo rosso, né del caratteristico cavallo nero. Alla fine tutto è miscelato e appare con questo indefinibile colore pallido e scialbo dell'ultimo cavallo. Il cavaliere stesso è chiamato la morte. Non c'è da meravigliarsi che stia scritto e gli teneva dietro l'Ades. Come è vero che tramite Cristo viene la vita divina, così è certo che mediante l'anticristo e il suo sistema religioso viene la morte spirituale. Tramite questo quarto cavaliere ci viene descritta la situazione globale del tempo della fine, come si presenta ora davanti ai nostri occhi. L'umanità non si accorge che in questa istituzione universale descritta nei suggelli tutto è riunito. L'essere pio come un agnello, la persecuzione della gente di fede diversa, il dominio delle masse, il predominio in ogni campo, è rimasta solo una forma religiosa in cui non si trova più alcuna traccia della potenza di Dio. Il vero scopo è l'esercizio del potere temporale sotto un manto pio. Ciò viene reso palese con la superba cavalcata sul cavallo. I primi quattro suggelli svelano lo sviluppo anticristo dall'inizio alla fine del tempo del Nuovo Testamento. Le sue quattro fasi di sviluppo furono già indicate dal profeta Gioele tramite quattro insetti che cercarono di distruggere l'albero di Dio. Gioele capitolo 1 verso 4. Ed anche dal profeta Zaccaria per mezzo dei quattro cavalli. Zaccaria capitolo 1 verso 8. Zaccaria capitolo 6 versi 2-5. E delle quattro corna. Zaccaria capitolo 1 versi 18-21. L'anticristo stesso, capo di questa istituzione mondiale, viene rappresentato tramite il relativo cavaliere che tiene in mano le redini e in questo modo contribuisce a determinare gli avvenimenti religiosi, politici, eccetera. Quinto suggello, i martiri ebrei del passato e del futuro. All'apertura del quinto suggello non si sente più alcun appello da parte di una delle creature viventi, perché questo suggello non è in relazione con la Chiesa neotestamentaria. Cronologicamente parlando, il quinto suggello rientra per una metà nel tempo della Chiesa di Cristo e concerne i martiri ebrei già uccisi, e l'altra nel periodo dopo il rapimento della sposa, quando, durante la grande tribolazione, il numero dei martiri ebrei sarà completato. Gli appartenenti alla Chiesa del Nuovo Testamento, quando si addormentano in Cristo, vanno in paradiso. Le anime dei martiri ebrei, invece, vanno a stare sotto l'altare, perché non possono ancora entrare nella gloria di Dio, non avendo accettato la riconciliazione in Cristo. E quando l'agnello ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo: «Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Apocalisse capitolo 6, versi 9-11. Gli ebrei uccisi nei tempi passati, pensiamo a tutti gli uccisi nel corso dei 1500 anni scorsi e ai 6 milioni di ebrei trucidati soltanto nel nostro secolo, non avevano ancora la testimonianza di Gesù Cristo. Essi morirono per la testimonianza resa alla parola di Dio, così come fu proclamata al popolo di Israele. Per questo motivo essi gridano vendetta e chiedevano: «Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» Apocalisse capitolo 6, verso 10. I veri credenti in Cristo e i riconciliati con Dio non gridano vendetta, ma pregano per i loro nemici, come fece il loro Redentore: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Luca capitolo 23, verso 34. O come Stefano, che, lapidato dai suoi nemici, esclamò pregando: «Signore, non imputare loro questo peccato». Atti degli Apostoli capitolo 7, verso 60. Le anime sotto l'altare furono uccise per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa in quanto ebrei. Essi aspettavano il Messia, ma, come già detto, non avevano ancora la rivelazione che Gesù Cristo di Nazareth era il loro Messia. Per questo non appartengono ai redenti della Chiesa neotestamentaria. Per il popolo di Israele, Dio segue una strada particolare, secondo il suo consiglio di salvezza ideato prima della fondazione del mondo. In base alla conclusione del patto, il popolo di Israele è stato destinato dal Signore a rendere testimonianza di Lui, dell'unico vero Dio e della Sua parola. Rinomati dottori della Bibbia furono del parere che Dio avesse rigettato Israele mettendo al suo posto la Chiesa neotestamentaria. Ciò non è biblico. Dio ha solo indurito il cuore di Israele per un tempo e ha accecato i loro occhi, affinché i nostri occhi fossero aperti e fossimo partecipi della sua salvezza. I doni di Dio, la chiamata e l'elezione riguardanti Israele sono irrevocabili ed egli non può pentirsene. Romani capitolo 11. I martiri ebrei sono salvati, anche se non hanno sperimentato nessuna conversione a Cristo, perché hanno creduto con piena convinzione alla venuta del Messia e l'hanno aspettata. Nella seconda parte del testo, riguardante il quinto suggello, ci viene detto chiaramente che questi martiri ricevono una veste bianca, ma debbono aspettare ancora un po' di tempo, finché sia completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che devono essere uccisi come loro. Tutti quelli che appartengono alla Chiesa neotestamentaria vengono sempre designati quali figlioli e figliole, gli israeliti invece quali servi e serve. È per questo che troviamo questa differente terminologia nel libro degli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versi 17-18. In rapporto con l'effusione dello Spirito Santo che cade prima sui figlioli e sulle figliole, poi sui servi e sulle serve. Sesto suggello. Sguardo sull'inizio del giorno del Signore. Catastrofi naturali nel mondo intero. Il sesto suggello dà una sintesi del periodo conclusivo della grande tribolazione e introduce il giorno del Signore. Per una migliore comprensione, ecco un quadro generale degli avvenimenti annunciati. Per primo avverrà il rapimento della Chiesa sposa nella gloria. Quasi nello stesso tempo ci sarà la conclusione del patto tra il Vaticano, Israele, l'OLP e gli stati arabi vicini, come pure l'inizio del ministero di 3 anni e mezzo dei due profeti a Gerusalemme. Apocalisse capitolo 11. Dopo il compimento del loro ministero, i 144.000 ebrei, diventati credenti, appariranno tutti sul monte Sion. Il patto verrà infranto e i due profeti verranno uccisi. Seguirà la grande tribolazione di 3 anni e mezzo per gli ebrei. Daniele capitolo 7, verso 25. È l'inizio del dominio da parte dell'Anticristo su tutti i popoli. Apocalisse capitolo 13 versi 5-7. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Matteo capitolo 24 verso 29. Durante quel breve e ultimo periodo avverranno delle catastrofi e dei cambiamenti nel mondo intero e verranno attuati i giudizi delle trombe e delle coppe dell'ira di Dio. Durante il sesto suggello, il cielo e la terra verranno scossi e saranno inclusi nel processo dei giudizi e di purificazione. Allora avverranno le cose di cui già oggi si ha timore, delle meteoriti precipiteranno sulla terra e perfino l'intero universo sarà scosso. Poi vidi, quando ebbe aperto il sesto suggello, e si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un cilicio di crine, e tutta la luna diventò come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. E il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola fu rimossa dal suo luogo. Apocalisse capitolo 6 versi 12-14. Allora sulla terra impereranno una grande confusione, perplessità e disperazione, poiché quando i tempi dei gentili che hanno calpestato Gerusalemme saranno compiuti, Luca capitolo 21 verso 24, accadrà su tutta la faccia della terra quel che la gente non aveva previsto. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini, venendo meno per la paurosa aspettazione di quel che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Luca capitolo 21 versi 25-26. La disperazione viene anche espressa nel seguente testo biblico: e il re della terra e i grandi e i capitani e i ricchi e i potenti e ogni servo e ogni libero si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può reggere in piedi? Apocalisse capitolo 6 versi 15-17. La dottrina che afferma che il rapimento avverrà dopo la grande tribolazione non è biblica. Infatti sta scritto che Gesù viene per liberarci dall'ira a venire. Prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 1, verso 10. Poiché Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5, verso 9 e altri. La grazia di Dio che è stata data all'umanità nella riconciliazione tramite l'agnello di Dio è terminata per sempre e per tutti nel momento in cui il trono della grazia diventa il trono del giudizio. Allora l'agnello pacifico diventa il giudice. L'ira divina prorompe al passaggio nel giorno del Signore, comprende il giudizio preliminare e la purificazione prima dell'inizio del regno millenario. Perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può reggere in piedi? Apocalisse capitolo 6 verso 17. Molti passi biblici ci danno informazioni su tutto quel che avverrà in concomitanza con quel giorno. Come sta scritto nel libro del profeta Isaia, la terra vacillerà come una capanna, la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra barcollerà come un ebro, vacillerà come una capanna, il suo peccato grava su lei, essa cade e non si rialzerà mai più. Isaia capitolo 24 versi 19-20. In questo testo biblico ci viene mostrata la fine sulla terra, una fine spaventosa, ma come altri passi biblici testimoniano chiaramente, dopo questi avvenimenti tutta la creazione sarà partecipe del glorioso stato del millennio. Ciò che non può sussistere davanti a Dio ha una fine ed è rimpiazzato da ciò che sussiste davanti a Lui. Ogni cosa sarà rimessa a posto.